Capitolo 9. L'Urtar che fece la barca contro la proda scosse Lucia, la quale, dopo aver asciugato in segreto le lacrime, alzò la testa, come se si svegliasse. Renzo uscì il primo e diede la mano ad Agnese, la quale uscita pure la diede alla figlia, e tutte e tre resero tristamente grazie al barcaiolo. «Di che cosa?» rispose quello. «Siam qua giù per aiutarci l'uno con l'altro», e ritirò la mano quasi con ribrezzo, come se gli fosse proposto di rubare, allorché Renzo cercò di farvi sdrucciolare una parte dei quattrinelli che si trovava indosso e che aveva presi quella sera, con intenzione di regalar generosamente don Abbondio quando questo l'avesse suo malgrado servito. Il baroccio era lì pronto. Il conduttore salutò i tre aspettati, li fece salire, diede una voce alla bestia, una frustata e via. Il nostro autore non descrive quel viaggio notturno. Tace il nome del paese dove Fra Cristoforo aveva indirizzate le due donne. Anzi, protesta espressamente di non lo voler dire. Dal progresso della storia si rileva poi la cagione di queste reticenze. Le avventure di Lucia in quel soggiorno si trovano avviluppate in un intrigo tenebroso di persona appartenente a una famiglia, come pare molto potente, al tempo che l'autore scriveva. Per render ragione della strana condotta di quella persona, nel caso particolare, egli ha poi anche dovuto raccontarne in succinto la vita antecedente, e la famiglia ci fa quella figura che vedrà chi vorrà leggere. Ma ciò che la circospezione del povero uomo ci ha voluto sottrarre, le nostre diligenze ce l'han fatto trovare in altra parte. Uno storico milanese che ha avuto a far menzione di quella persona medesima non nomina, è vero, né lei né il paese, ma di questo dice che era un borgo antico e nobile, a cui di città non mancava altro che il nome. Dice altrove che ci passi il Lambro, altrove che c'è un arciprete. Dal riscontro di questi dati noi deduciamo che fosse Monza, senz'altro. Nel vasto tesoro delle induzioni erudite ce ne potrà ben essere delle più fine, ma delle più sicure non crederei. Potremmo anche, sopra congetture molto fondate, dire il nome della famiglia, ma sebbene sia estinta da un pezzo, ci par meglio lasciarlo nella penna, per non metterci a rischio di far torto neppure ai morti, e per lasciare ai dotti qualche soggetto di ricerca. I nostri viaggiatori arrivarono dunque a Monza, poco dopo il levar del sole. Il conduttore entrò in un'osteria, e lì, come pratico del luogo e conoscente del padrone, fece assegnar loro una stanza e ve li accompagnò. Tra i ringraziamenti Renzo tentò pure di fargli ricevere qualche denaro, ma quello, al pari del barcaiolo, aveva in mira un'altra ricompensa, più lontana, ma più abbondante. Ritirò le mani anche lui, e come fuggendo corse a governare la sua bestia. Dopo una sera, quale l'abbiamo descritta, e una notte, quale ognuno può immaginarsela, passata in compagnia di quei pensieri, col sospetto incessante di qualche incontro spiacevole, al soffio d'una brezzolina più che autunnale e tra le continue scosse della disagiata vettura che ridestavano sgarbatamente chi di loro cominciasse appena a velar l'occhio, non parve vero a tutte e tre di sedersi su una panca che stava ferma, in una stanza qualunque fosse. Fecero colazione, come permetteva la penuria dei tempi e i mezzi scarsi in proporzione dei contingenti bisogni d'un avvenire incerto e il poco appetito. A tutte e tre passò per la mente il banchetto che due giorni prima s'aspettavan di fare e ciascuno mise un gran sospiro. Renzo avrebbe voluto fermarsi lì almeno tutto quel giorno, veder le donne allogate, render loro i primi servizi, ma il padre aveva raccomandato a queste di mandarlo subito per la sua strada. Addussero quindi esse e quegli ordini e 100 altre ragioni che la gente ciarlerebbe, che la separazione più ritardata sarebbe più dolorosa, che egli potrebbe venir presto a dar nuove e a sentirne, tanto che si risolvette di partire. Si concertarono come poterono sulla maniera di rivedersi più presto che fosse possibile. Lucia non nascose le lacrime. Renzo trattenne a stento le sue e, stringendo forte forte la mano a Agnese, disse con voce soffocata: «Arrivederci», e partì. Le donne si sarebbero trovate bene impicciate se non fosse stato quel buon barrocciaio che aveva ordine di guidarle al convento dei Cappuccini e di dar loro ogni altro aiuto che potesse bisognare. S'avviaron dunque con lui a quel convento, il quale, come ognun sa, era a pochi passi distante da Monza. Arrivati alla porta, il conduttore tirò il campanello, fece chiamare il padre guardiano. Questo venne subito e ricevette la lettera sulla soglia. «Oh, fra Cristoforo!» disse, riconoscendo il carattere. Il tono della voce e i movimenti del volto indicavano manifestamente che proferiva il nome di un grande amico. Convien poi dire che il nostro buon Cristoforo avesse in quella lettera raccomandate le donne con molto calore e riferito il loro caso con molto sentimento, perché il guardiano faceva di tanto in tanto atti di sorpresa e di indignazione e, alzando gli occhi dal foglio, li fissava sulle donne con una certa espressione di pietà e di interesse. Finito ch'ebbe di leggere, stette lì alquanto a pensare. Poi disse: «Non c'è che la signora, se la signora vuol prendersi quest'impegno». Tirata quindi Agnese in disparte, sulla piazza davanti al convento le fece alcune interrogazioni, alle quali essa soddisfece. E tornato verso Lucia, disse a tutte e due: «Donne mie, io tenterò e spero di potervi trovare un ricovero più che sicuro, più che onorato, finché Dio non v'abbia provveduta in miglior maniera. Volete venir con me?» Le donne accennarono rispettosamente di sì, e il frate riprese: «Bene, io vi conduco subito al monastero della signora. State però discoste da me alcuni passi, perché la gente si diletta di dir male, e Dio sa quante belle chiacchiere si farebbero se si vedesse il padre guardiano per la strada con una bella giovine, con donne, voglio dire». Così dicendo andò avanti. Lucia arrossì, il barrocciaio sorrise, guardando Agnese, la quale non poté trattenersi di non fare altrettanto, e tutte e tre si mossero quando il frate si fu avviato, e gli andarono dietro, 10 passi discosto. Le donne allora domandarono al barrocciaio ciò che non avevano osato al padre guardiano: chi fosse la signora. «La signora», rispose quello, «è una monaca. Ma non è una monaca come l'altre. Non è che sia la badessa né la priora, che anzi, a quel che dicono, è una delle più giovani, ma è della costola d'Adamo, e i suoi del tempo antico erano gente grande, venuta di Spagna, dove son quelli che comandano. E per questo la chiamano la signora, per dire che è una gran signora, e tutto il paese la chiama con quel nome, perché dicono che in quel monastero non hanno mai avuto una persona simile. E i suoi d'adesso, laggiù a Milano, contan molto, e son di quelli che han sempre ragione. E in Monza anche di più, perché suo padre, quantunque non ci stia, è il primo del paese. Onde anche lei può far alto e basso nel monastero, e anche la gente di fuori le porta un gran rispetto, e quando prende un impegno le riesce anche di spuntarlo. E perciò, se quel buon religioso lì ottiene di mettervi nelle sue mani e che lei v'accetti, vi posso dire che sarete sicure come sull'altare». Quando fu vicino alla porta del borgo, fiancheggiata allora da un antico torracchione mezzo rovinato e da un pezzo di castellaccio, diroccato anch'esso, che forse 10 dei miei lettori possono ancora rammentarsi d'aver veduto in piedi, il guardiano si fermò e si voltò a guardar se gli altri venivano. Quindi entrò e s'avviò al monastero. dove, arrivato, si fermò di nuovo sulla soglia, aspettando la piccola brigata. Pregò il barrocciaio che tra un par d'ore tornasse da lui a prendere la risposta. Questo lo promise e si licenziò dalle donne, che lo caricarono di ringraziamenti e di commissioni per il padre Cristoforo. Il guardiano fece entrare la madre e la figlia nel primo cortile del monastero. Le introdusse nelle camere della fattoressa e andò solo a chiedere la grazia. Dopo qualche tempo ricomparve Giulivo a dir loro che venissero avanti con lui. Ed era ora perché la figlia e la madre non sapevano più come fare a districarsi dalle interrogazioni pressanti della fattoressa. Attraversando un secondo cortile, diede qualche avvertimento alle donne sul modo di portarsi con la signora. «È ben disposta per voi altre», disse, «e vi può far del bene quanto vuole. Siate umili e rispettose. Rispondete con sincerità alle domande che le piacerà di farvi, e quando non siete interrogate, lasciate fare a me». Entrarono in una stanza terrena, dalla quale si passava nel parlatoio. Prima di mettervi il piede, il guardiano, accennando l'uscio, disse sottovoce alle donne: «È qui!» come per rammentar loro tutti quegli avvenimenti. Lucia, che non aveva mai visto un monastero, quando fu nel parlatoio guardò in giro dove fosse la signora a cui fare il suo inchino, e non iscorgendo persona, stava come incantata. Quando, visto il padre e Agnese andar verso un angolo, guardò da quella parte e vide una finestra d'una forma singolare, con due grosse e fitte grate di ferro, distanti l'una dall'altra un palmo. E dietro quelle una monaca ritta. Il suo aspetto, che poteva dimostrar 25 anni, faceva a prima vista un'impressione di bellezza, ma d'una bellezza sbattuta, sfiorita, e direi quasi scomposta. Un velo nero, sospeso e stirato orizzontalmente sulla testa, cadeva dalle due parti, discosto alquanto dal viso. Sotto il velo una bianchissima benda di lino cingeva fino al mezzo una fronte di diversa ma non di inferiore bianchezza. Un'altra benda a pieghe circondava il viso e terminava sotto il mento in un soggolo che si stendeva alquanto sul petto a coprire lo scollo d'un nero saio. Ma quella fronte si raggrinzava spesso come per una contrazione dolorosa. E allora due sopraccigli neri si ravvicinavano con un rapido movimento. Due occhi, neri neri anch'essi, si fissavano talora in viso alle persone, con un'investigazione superba. Talora si chinavano in fretta, come per cercare un nascondiglio. In certi momenti un attento osservatore avrebbe argomentato che chiedessero affetto, corrispondenza, pietà. Altre volte avrebbe creduto coglierci la rivelazione istantanea ad un odio inveterato e compresso, un non so che di minaccioso e di feroce. Quando restavano immobili e fissi senza attenzione, chi ci avrebbe immaginato una svogliatezza orgogliosa? Chi avrebbe potuto sospettarci il travaglio d'un pensiero nascosto, d'una preoccupazione familiare all'animo, e più forte su quello che gli oggetti circostanti? Le gote pallidissime scendevano con un contorno delicato e grazioso, ma alterato e reso mancante da una lenta estenuazione. Le labbra, quantunque appena tinte d'un roseo sbiadito, pure spiccavano in quel pallore. I loro moti erano come quelli degli occhi subitanei, vivi, pieni d'espressione e di mistero. La grandezza ben formata della persona scompariva in un certo abbandono del portamento, o compariva sfigurata in certe mosse repentine, irregolari e troppo risolute per una donna, nonché per una monaca. Nel vestire stesso c'era qua e là qualcosa di studiato o di negletto, che annunziava una monaca singolare. La vita era attillata con una certa cura secolaresca, e dalla benda usciva su una tempia una ciocchettina di neri capelli, cosa che dimostrava o dimenticanza o disprezzo della regola che prescriveva di tenerli sempre corti da quando erano stati tagliati nella cerimonia solenne del vestimento. Queste cose non facevano specie alle due donne, non esercitate a distinguer monaca da monaca, e il padre guardiano, che non vedeva la signora per la prima volta, era già avvezzo, come tant'altri, a quel non so che di strano, che appariva nella sua persona, come nelle sue maniere. Era essa in quel momento, come abbiamo detto, ritta vicino alla grata, con una mano appoggiata languidamente a quella e le bianchissime dita intrecciate nei voti. E guardava fisso Lucia, che veniva avanti esitando. «Reverenda madre e signora illustrissima», disse il guardiano a capo basso e con la mano al petto, «questa è quella povera giovine per la quale m'ha fatto sperare la sua valida protezione. Questa è la madre». Le due presentate facevano grandi inchini. La signora accennò loro con la mano che bastava e disse voltandosi al padre: «È una fortuna per me il poter fare un piacere a nostri buoni amici, i padri Cappuccini. Ma», continuò, «mi dica un po' più particolarmente il caso di questa giovine, per veder meglio cosa si possa far per lei». Lucia diventò rossa e abbassò la testa. «Deve sapere, reverenda madre», incominciava Agnese, ma il guardiano le troncò con un'occhiata le parole in bocca e rispose: «Questa giovine signora illustrissima mi vien raccomandata, come le ho detto, da un mio confratello. Essa ha dovuto partir di nascosto dal suo paese per sottrarsi a dei gravi pericoli e ha bisogno per qualche tempo d'un asilo nel quale possa vivere sconosciuta e dove nessuno ardisca venire a disturbarla, quand'anche...» «Quali pericoli?» interruppe la signora. «Di grazia, padre guardiano, non mi dica la cosa così in enimma. Lei sa che noi altre monache ci piace di sentire le storie per minuto». «Sono pericoli», rispose il guardiano, «che alle orecchie purissime della reverenda madre devono essere appena leggermente accennati». «Oh, certamente», disse in fretta la signora, arrossendo alquanto. «Era verecondia?» Chi avesse osservato una rapida espressione di dispetto che accompagnava quel rossore avrebbe potuto dubitarne, e tanto più se l'avesse paragonato con quello che di tanto in tanto si spandeva sulle gote di Lucia. «Basterà dire», riprese il guardiano, «che un cavalier prepotente, non tutti i grandi del mondo, si servono dei doni di Dio a gloria sua e in vantaggio del prossimo, come Vossignoria illustrissima. Un cavalier prepotente, dopo aver perseguitata qualche tempo questa creatura con indegne lusinghe, vedendo che erano inutili, ebbe cuore di perseguitarla apertamente con la forza, di modo che la poveretta è stata ridotta a fuggir da casa sua. Accostatevi, quella giovine», disse la signora a Lucia, facendole cenno col dito. «So che il padre guardiano è la bocca della verità, ma nessuno può essere meglio informato di voi in quest'affare. Tocca a voi dirci se questo cavaliere era un persecutore odioso». In quanto all'accostarsi, Lucia ubbidì subito, ma rispondere era un'altra faccenda. Una domanda su quella materia, quand'anche le fosse stata fatta da una persona sua pari, l'avrebbe imbrogliata non poco. Proferita da quella signora, e con una cert'aria di dubbio maligno, le levò ogni coraggio a rispondere. «Signora, madre reverenda», balbettò, e non dava segno d'aver altro a dire. Qui Agnese, come quella che dopo di lei era certamente la meglio informata, si credé autorizzata a venirle in aiuto. «Illustrissima signora», disse, «io posso far testimonianza che questa mia figlia aveva in odio quel cavaliere, come il diavolo l'acqua santa. Voglio dire, il diavolo era lui, ma mi perdonerà se parlo male, perché noi siamo gente alla buona. Il fatto sta che questa povera ragazza era promessa a un giovine nostro pari, timorato di Dio e ben avviato, e se il signor curato fosse stato un po' più un uomo di quelli che mi intendo io, so che parlo d'un religioso, ma il padre Cristoforo, amico qui del padre guardiano, è religioso al par di lui, e quello è un uomo pieno di carità. Se fosse qui potrebbe attestare. Siete ben pronta a parlare senza essere interrogata, interruppe la signora, con un atto altero e iracondo, che la fece quasi parer brutta. State zitta voi. Lo so già che i parenti hanno sempre una risposta da dare in nome dei loro figliuoli. Agnese, mortificata, diede a Lucia un'occhiata che voleva dire: vedi quel che mi tocca, per esser tu tanto impicciata. Anche il guardiano accennava alla giovine, dandole d'occhio e tentennando il capo, che quello era il momento di sgranchirsi e di non lasciare in secco la povera mamma. Reverenda signora, disse Lucia, quanto le ha detto mia mamma è la pura verità. Il giovane che mi discorreva, e qui diventò rossa rossa, lo prendevo io di mia volontà. Mi scusi se parlo da sfacciata, ma è per non lasciar pensar male di mia madre. E in quanto a quel signore, Dio gli perdoni, vorrei piuttosto morire che cader nelle sue mani. E se lei fa questa carità di metterci al sicuro, già che siamo ridotte a far questa faccia di chieder ricovero e ad incomodare le persone da bene, ma sia fatta la volontà di Dio. Sia certa, signora, che nessuno potrà pregare per lei più di cuore che noi povere donne. A voi credo, disse la signora con voce raddolcita, ma avrò piacere di sentirvi da solo a solo. Non che abbia bisogno d'altri schierimenti e d'altri motivi per seguire alle premure del padre guardiano, aggiunse subito, rivolgendosi a lui con una compitezza studiata. Anzi, continuò, ci ho già pensato, ed ecco ciò che mi pare di poter far di meglio, per ora. La fattoressa del monastero ha maritata pochi giorni solo l'ultima sua figliuola. Queste donne potranno occupare la camera lasciata in libertà da quella, e supplire a quei pochi servizi che faceva lei. Veramente? E qui accennò al guardiano che s'avvicinasse alla grata e continuò sottovoce. Veramente, attesa la scarsezza dell'annate, non si pensava di sostituir nessuno a quella giovine, ma parlerò io alla madre badessa e una mia parola per una premura del padre guardiano. Insomma, do la cosa per fatta. Il guardiano cominciava a ringraziare, ma la signora l'interruppe. Non occorron cerimonie, anch'io in un caso e in un bisogno saprei far capitale dell'assistenza dei padri cappuccini. Alla fine, continuò con un sorriso, nel quale traspariva un non so che d'ironico e d'amaro, alla fine non siamo noi fratelli e sorelle? Così detto chiamò una conversa. Due di queste erano per una distinzione singolare assegnate al suo servizio privato, e le ordinò che avvertisse di ciò la badessa e prendesse poi i concerti opportuni con la fattoressa e con Agnese. Licenziò questa, accomiatò il guardiano e ritenne Lucia. Il guardiano accompagnò Agnese alla porta, dando le nuove istruzioni, e se n'andò a scrivere la lettera di ragguaglio all'amico Cristoforo. «Gran cervellino che è questa signora!» pensava tra sé per la strada. «Curiosa davvero! Ma chi la sa prendere per il suo verso le fa far ciò che vuole. Il mio Cristoforo non s'aspetterà certamente che io l'abbia servito così presto e bene. Quel bravo uomo! Non c'è rimedio. Bisogna che si prenda sempre qualche impegno. Ma lo fa per bene. Buon per lui questa volta che ha trovato un amico, il quale senza tanto strepito, senza tanto apparato, senza tante faccende, ha condotto l'affare a buon porto in un batter d'occhio. Sarà contento quel buon Cristoforo e se ne accorgerà che anche noi qui siamo buoni a qualche cosa. La signora, che alla presenza di un poveretto cappuccino aveva studiati gli atti e le parole, rimasta poi sola con una giovane contadina inesperta, non pensava più tanto a contenersi, e i suoi discorsi divennero a poco così strani che invece di riferirli noi crediam più opportuno di raccontar brevemente la storia antecedente di questa infelice. Quel tanto cioè che basti a render ragione dell'insolito e del misterioso che abbiam veduto in lei e a far comprendere i motivi della sua condotta in quello che avvenne dopo. Essa era l'ultima figlia del principe gran gentiluomo milanese, che poteva contarsi tra i più doviziosi della città. Ma l'alta opinione che aveva del suo titolo gli faceva parere le sue sostanze appena sufficienti, anzi scarse, a sostenerne il decoro. E tutto il suo pensiero era di conservarle, almeno quali erano, unite in perpetuo, per quanto dipendeva da lui. Quanti figliuoli avesse, la storia non lo dice espressamente. Fa solamente intendere che aveva destinati al chiostro tutti i cadetti dell'uno e dell'altro sesso, per lasciare intatta la sostanza al primogenito, destinato a conservare la famiglia, a procrear cioè dei figlioli per tormentarsi e tormentarli nella stessa maniera. La nostra infelice era ancora nascosta nel ventre della madre, che la sua condizione era già irrevocabilmente stabilita. Rimaneva soltanto da decidere se sarebbe un monaco o una monaca, decisione per la quale faceva bisogno non il suo consenso, ma la sua presenza. Quando venne alla luce il principe suo padre, volendo darle un nome che risvegliasse immediatamente l'idea del chiostro e che fosse stato portato da una santa ad altri natali, la chiamò Gertrude.